È ovvio che nel momento in cui uno comincia a vivere questi disturbi, comincia a fare una valutazione fallimentare e spesso la sofferenza e il pensiero di essersi ridotto o ridotta in questa situazione può essere la porta d'ingresso verso un episodio di carattere depressivo. Capite bene perché la limitazione che c'è nella libertà, la limitazione al dover essere peso quindi per qualcun altro, per alcune persone, diventa un peso insostenibile e quindi diventa porta di accesso al meccanismo depressivo. E quindi è importante, voglio leggere in Isaia 21:2, un tipico attacco di panico descritto qui con delle componenti quindi che riguardano la sfera psichica ma anche i disturbi fisici. Isaia 21:2 dice: una visione terribile mi è stata data, perciò i miei fianchi sono pieni di dolori, delle doglie mi hanno colto come le doglie di una partoriente, io mi contorco per quello che sento, sono spaventato da ciò che vedo, il mio cuore si smarrisce, il terrore si impossessa di me, la sera alla quale ne lavo è diventata per me uno spavento. Diciamo in una maniera che non sto qui ad approfondire, questo ci fa vedere che la raffigurazione, quindi la visione di qualche cosa, l'anticipazione, determina un risvolto non soltanto di carattere psichico, senso di morte, sensazioni di derealizzazione, cioè la realtà non la capisco più, è diversa, di depersonalizzazione, mi sento diverso, cosa mi sta succedendo, ma anche dei sintomi di carattere somatico che rendono il disturbo d'attacco di panico veramente una evenienza da non augurare al peggiore nemico, si dice così di solito, ma la situazione che poi si innesca in quei casi, come d'altronde abbiamo detto per il disturbo fobico, è di vivere in continua funzione di prevenire, di proteggersi da questa situazione che può scatenare l'attacco di panico. Spesso è legata all'agorafobia, ma non approfondiamo, ma in ogni caso la persona che comincia a vivere questo disturbo deve in tutti i modi e le maniere cercare di o evitare situazioni, luoghi che possano scatenarlo, o in qualche modo avere tutto un percorso dove si studia la topografia della città dove si è, vedendo il primo pronto soccorso dove si trova, per avere dei punti di riferimento nel qual caso dovesse subentrare questo attacco di panico, che poi può essere di intensità varia. Quindi capite, la vita diventa spesso un tormento e questo può cooperare allo sviluppo di un vissuto depressivo. Questa prima parte che abbiamo concluso, ma la voglio concludere con qualche riflessione anche a carattere spirituale che tra le righe sicuramente avrete colto, perché per la mia esperienza di psichiatra cristiano ho scoperto che proprio su il versante di paura e fede si gioca tutta la battaglia della vita. La paura con un effetto creativo in negativo della serie il male che temo me lo chiamo, quasi me lo aspetto, lo vedo così tanto che alla fine dico: com'è che non viene? Vieni! Dico, è strano, tante volte la nostra mente ha un potere creativo anche in senso negativo, anche la paura quindi è una fede al contrario, una fede nelle cose negative che non vorremmo che mai ci accadessero, ma che in qualche modo nel momento in cui diventano oggetto del nostro pensiero, se voi volete fare un esperimento e cominciate a dire: ho paura che non mi posso muovere, ho paura che non mi posso muovere, ho paura che non mi posso muovere, poi vedrete, dico: ma guarda, la mia gamba comincia a essere un po' pesante, dico: ma cosa mi sta succedendo? Ecco, l'effetto creativo negativo della paura è sicuramente molto evidente. E tutto il Vecchio Testamento, se ci pensate, riecheggia di un non temere, fatti coraggio. O Gesù stesso spesso, di fronte a eventi ineluttabili come la morte, dice non temere, come il figlio della capo della sinagoga, non temere, abbi soltanto fede. Tutta la nostra esistenza prenderà una piega diversa in relazione al prevalere della paura o della fede. Questo è comprensibile, ma ora ci andremo meglio parlando un attimo della depressione. Non sto qui a dirvi cos'è la depressione, ma sicuramente vi ho detto poc'anzi che generalmente è un vissuto abbastanza comune in un tipo di personalità particolare che i credenti tante volte hanno, perché sono delle persone, se vogliamo, quando diciamo sulla via della salvezza, per intendere la predisposizione, diciamo sulla ricerca dell'assoluto, sulla ricerca della perfezione, sulla ricerca dell'armonia, quindi questo desiderio di bene, di armonia, di vissuto perduto, di paradiso perduto, di è qualcosa che anima i credenti, tanto è vero che li mette in una situazione particolare, cioè della serie nel male non ci sto bene, quindi cerco il bene, perché nel male non ci sto bene, quindi sono alla ricerca della perfezione, alla ricerca della verità, alla ricerca. E allora vedremo che stranamente queste attitudini presenti in un certo numero di persone prima ci fanno approdare a situazioni spesso causa di depressione, cioè la verità non sempre ci fa bene all'inizio. C'era una cantante del mio tempo che si chiamava Caterina Caselli che cantava "La verità ti fa male, lo sai". Sembra che è immortale, perché ancora la vediamo rinascere con i numerosi lifting, relifting. Sembra sempre la stessa, noi siamo invecchiati, lei no. Ma è un'affermazione reale, quella che ci porta, come ho detto poco fa, tante volte a non volere vedere certe verità, perché le verità tante volte non ci convengono, non ci fanno bene e mettono in crisi i nostri valori, le nostre sicurezze. Volevo dire che nei disturbi dell'umore spesso si può vivere anche una alternanza che nei casi più leggeri si definisce come distimia, cioè quindi e tutti in un certo senso siamo lievemente distimici o ciclotimici, nel senso che abbiamo giorni che ci sentiamo un poco più allegri, giorni che ci sentiamo un po' più giù. Chiaramente nella norma questo avviene, però quando questo tratto diventa estremamente condizionante, allora entriamo nella sfera del disturbo cosiddetto bipolare, e solitamente le malattie più gravi avvengono nelle persone più estreme, più estremiste, cioè delle persone che hanno difficoltà a vivere situazioni di mezzo. Tipico il disturbo bipolare, che al di là della ereditarietà, diciamo, che sicuramente è comprovata, ma ancora una volta dico, l'ereditarietà comporta una modalità di reagire a questo nucleo, cioè come a dire, erediti una bomba, permettetemi questo esempio metaforico, erediti una bomba, un esplosivo, allora questo esplosivo hai due possibilità: o lo esprimi all'esterno o lo esprimi, o un'esplosione o un'implosione. Cosa avviene? Siccome questo esplosivo ha una carica anche di valenze negative, protesta, ribellione, rabbia, risentimento, amarezza, nella persona è come se, non consapevolizzando queste realtà di cui l'esplosivo è semplicemente l'ultima parte, in qualche modo nel momento in cui il peso di questa implosione diventa estrema, è come se avvenisse, la mente umana riesce, pur non prendendo una droga del tipo anfetamina, cocaina o non lo so che cosa, un eccitante o acido lisergico, eccetera, eccetera, riesce a determinare uno stato alterato di coscienza dove finalmente quella persona perde tutti quei freni inibitori di carattere morale e etico e finalmente può mandare tutti a quel paese, può essere al centro dell'universo senza averne uno stato di coscienza. E questa è la bellezza, dico la bellezza, non dico la bellezza di chi vive questo stato ipomaniacale, cioè il fatto che questa disinibizione di carattere sessuale, questa sensazione di poter comprare tutto e spendere, questa, cioè gli dà la sensazione di poter controllare il mondo, di essere lui al centro del mondo, però in qualche modo, essendo in uno stato di coscienza alterato, non intacca in quel momento i suoi vissuti inibitori morali, la sua etica, perché è uno stato di coscienza alterato. Poi chiaramente questo stato di coscienza alterato, che per la persona sarebbe bello se durasse vita natural durante, diciamo, ma chiaramente quelli che si preoccupano fondamentalmente sono quelli che gli stanno attorno alla persona ipomaniacale e cercano di farlo atterrare. Allora a quel punto il farmaco diventa una sorta di anestetico proprio per cercare di tagliare le ali a questa persona che sta volando. E se chiaramente chiedete a una persona che vive il disturbo bipolare quale delle due fasi preferisce, mi pare che la risposta è ovvia: è la fase di eccitamento maniacale, cosiddetto, perché riesce finalmente a esprimere tutta la potenza istintuale, libidica, direbbe un freudiano, che la persona normalmente controlla perché ha paura del suo superio, ha paura del giudizio degli altri, eccetera, eccetera. Ma finalmente, in uno stato di coscienza alterato, posso fare quello che voglio, senza crearmi nessun senso di coscienza. E a ognuno di noi farebbe piacere ogni tanto essere in uno stato di coscienza alterato dove non debba pagare le conseguenze. Solo che farlo ogni tanto una pazzia è una cosa, diventare pazzi è un'altra. Quindi fare il pazzo ogni tanto aiuta, non voglio ora incoraggiarvi alla pazzia, però dico, fare un po' l'irrazionale ogni tanto, smettendola di pensare che i pazzi sono quelli che prima erano chiusi negli ospedali psichiatrici, ora che hanno chiuso gli ospedali psichiatrici sono in mezzo a noi. Ecco, questo confine troppo delimitato tra normalità e follia è una falsità, è un bisogno tante volte umano di sentirsi integrato, di, ma se pigliate quello che dice la parola di Dio, sapete, sembra quasi esserci un'istigazione alla follia, di se qualcuno si sente intelligente e savio secondo la logica di questo mondo, diventi pazzo per poi comprendere cos'è la vera sapienza. Quindi questo cosa voglio dire? Che la sapienza umana non è necessariamente qualcosa che ci porta al bene, perché è alimentata tante volte dal potere, dal desiderio di potere, dall'egoismo, dall'orgoglio, e tante volte abbiamo bisogno della crisi, dello smarrimento, dicevo poco fa, abbiamo bisogno di perdere le coordinate per trovare una pace che è più vera, un equilibrio che è più vero, e per vedere che Dio costruisce la nostra vita sulle ceneri dei nostri sogni, castelli in aria, eccetera, eccetera. Questa parola castelli in aria mi porta in mente una barzelletta che vi voglio raccontare perché è troppo graziosa. Riguarda la differenza tra un nevrotico, tra uno psicotico e uno psichiatra. Qual è la differenza? Allora, il nevrotico costruisce castelli in aria, lo psicotico ci va ad abitare e lo psichiatra riscuote la pigione. Questa non è una cosa bella per gli psichiatri, però È graziosa, no? Cioè, come a dire, ci sono livelli diversi in cui c'è un'utilità diversa. Se li costruisce, chi li va ad abitare e chi alla fine fa pagare la... questo persistere negli stati di coscienza alterati. Dicevo, spesso, oltretutto, non possiamo approfondire, ma genio e follia sono molto vicini. Voi forse non lo sapete, ma molti di quelli che consideriamo grandi artisti nel campo della musica, nel campo della poesia, Lord Byron, Balzac, Cesare Pavese, Puskin, Herman Hesse, Ernest Hemingway e altri, vivevano questo disturbo bipolare. O anche musicisti come Handel, Rossini, Schumann, o pittori come Gauguin, Borromini, Michelangelo, Van Gogh. Forse lo sapete di più di Van Gogh, proprio della ultima fase della sua vita, proprio in uno stato di coscienza estremamente alterato, vivessero questa ciclotimia, questa alterazione estrema, probabilmente perché il loro irrazionale era molto forte. Allora, tante volte veniva espresso anche nella creatività, nella creazione. Tante volte i mostri che abbiamo li esorcizziamo cercando di esprimerli in maniera artistica, ma tante volte poi ci rimaniamo imprigionati non basta scaricarli esternamente per vincerli, non basta quasi quasi costruire delle immagini negative per esorcizzare il negativo. Non so se è chiaro questo concetto, perché alla fine questo risponde a una logica di vinci il male con il male. Da quello che abbiamo detto, da quell'introduzione, già dovremmo comprendere quali potrebbero essere dei fattori psicologici predisponenti al meccanismo depressivo. Chi è che soffre di più? Chi sa o chi non sa? Chi sa, quindi sembra strano, ma la conoscenza, la maggiore conoscenza, crea maggiore sofferenza, perché chi non sa niente non capisce niente, e quindi paradossalmente la conoscenza è un fattore predisponente. Ecclesiaste dice: poiché dove vi è molta sapienza vi è molto affanno, e chi accresce la sua scienza accresce il suo dolore. Cioè, va in profondità, scopre le cose come stanno, non può beneficiare delle soluzioni palliative, cioè di quelle cose che magari per gli altri funzionano. Ecco. Chi è più predisposto secondo voi? Chi si riesce a prendere in giro o chi è sincero con se stesso? Chi è sincero con se stesso? Chi si riesce a prendere in giro, chi riesce a scegliere un copione e a convincersi di essere il personaggio che interpreta, si prende questo copione e tutta la vita si convince di essere il marito modello, l'impiegato modello. Certamente poi, se andate a chiedere al capo ufficio, alla moglie, questo impiegato modello non è così, però la persona si autoconvince che è così, va tranquillo, va spedito, non ha nessun problema, si è identificato perfettamente con la sua maschera. Quindi, paradossalmente, ancora, la sincerità con se stessi costituisce un fattore predisponente, cioè il fatto di vedere le cose, di vedere la verità delle cose, ci porta sicuramente a vedere anche le cose che non vanno, a vedere le verità che non avremmo, dicevo poco fa, voluto scoprire negli altri. Ho scoperto veramente cosa pensa mia moglie di me. Mamma mia, era meglio che se lo teneva. Ora come farò a vivere con questa verità che lei ha espresso? Oppure verità su se stessi: ho scoperto, pensavo di essere una persona meravigliosa, ho scoperto di essere no fetente, non me l'aspettavo da me. Certo, se Dio ci potesse parlare in quel momento ci direbbe: perché, cosa ti aspettavi da te? Da un cuore insanabilmente maligno, da un cuore dove, diceva Gesù, vengono fuori furti, omicidi, adulteri, fornicazioni, eccetera eccetera. Ah, dici, ma io pensavo che quello era il cuore solamente dei cattivi. No, quello è il cuore dell'uomo, solo che c'è chi li frena tutte queste cose e c'è chi li esprime, ma la natura è uguale. C'è chi cammina coi freni messi e brucia tutti i freni perché non vuole fare uscire fuori queste cose negative, c'è invece chi le fa uscire. Ma proprio per questo il cristianesimo non è un messaggio etico e morale, ma è un messaggio di rinascita. È un messaggio dove abbiamo bisogno di ricevere una nuova identità spirituale. Non è datti una smossa, non è mettiamo del vino nuovo negli odri vecchi, non è mettiamo una toppa, attoppiamo o intoppiamo, dovremmo dire più. Cerchiamo di... Voi non sapete quanto danno si fa anche nell'ambito cristiano quando si cerca di trasformare la persona manipolandola, forzandola, usando la legge e non portando la persona alla scoperta della grazia di Dio. Si fanno dei veri e propri abusi spirituali, violenze nel nome di Dio, tentativo di cambiare le persone perché tu devi cambiare, sei cristiano, devi. Non si usa il puoi, la scoperta, la fiducia, ma si usa il devi, devi. E tante volte si creano delle forzature dove le persone cambiano apparentemente, ma dentro no. Sapete che una forma di questo genere rasenta la stregoneria. Dice, ma allora i pastori possono usare la stregoneria? Cioè un'autorità spirituale contraffatta, che siccome non riesce ad accettare che io ho piantato, Apollo ha innaffiato e Dio fa crescere, ma diamogli una mano a Dio. Io ho piantato, Apollo ha innaffiato e io cercherò di fare crescere e io imporrò dei modelli e io costringerò a crescere. E anche se lo facciamo per il bene, provate a fare crescere velocemente una piantina che vi hanno regalato mettendoci tutto il concime che avete, tutte le cose, innaffiandolo ogni momento. State certi che nel giro di 2-3 giorni la fate fuori. A fin di bene, naturalmente. Giustamente a fin di bene. Stiamo attenti a non volerci sostituire a Dio nel determinare il risultato, perché questa è una forma di autorità spirituale contraffatta, chiamasi primo livello di stregoneria, e che chiaramente costringe le persone a cambiare, minacciandole non con la pistola, ma con l'inferno, o con la scomunica, o con non so quali altri sistemi, o col maledetto chi, o col guai se a te, quindi minacciandoli con un sistema di paura che chiaramente produce subito, come dicevamo all'inizio della riflessione, un risultato, mamma mia, sì, certo, sì, 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 ma poi quei sì detti sotto violenza, sotto forzatura, portano delle ribellioni. E voi non avete idea di quanti credenti stanno scoppiando perché si sono lasciati violentare, si sono loro stessi violentati, imposti una performance spirituale maggiore del loro livello di fede. Vi sembrano cose strane quelle che sto dicendo? E dobbiamo capire, dobbiamo comprendere, perché sennò il diavolo canterà un urlo di vittoria dicendo: non solo li ho fregati, ma li ho fregati nel nome di Dio, gli ho fatto venire l'ernia nel nome di Dio, perché si sono messi a sollevare pesi così grossi che alla fine, e poi dopo aver cercato di sollevare così grosse, sapete cosa succede a uno che ha l'ernia, che non può sollevare neanche i pesi piccoli? E ci sono credenti che hanno fatto imprese grandissime e poi ora non riescono a portare più neanche un peso, non vogliono neanche sentire l'odore di una responsabilità. Altro che culturisti, sono persone che vivono sfiancate. Quindi questa sincerità con se stessi questa difficoltà a prendersi in giro. Io non so se sei uno che riesce facilmente a prendere in giro gli altri, questo è più facile. Ci sono alcuni pure che non ci riescono. Ci riesci a prendere in giro gli altri? Ogni tanto sì, no? Ci riesci a prendere in giro te stesso? È un po' più difficile, ma ci riusciamo ogni tanto. Però questo amore per la verità, che nasce dalla luce che Dio ha portato in noi, fa sì che anche se un momento ci convinciamo di una cosa, poi viene fuori, poi la verità viene fuori, la realtà, e meno male che viene fuori, perché non sapete com'è tremenda la trappola di quelli che non hanno aperto il cuore all'amore per la verità. Ricordate Tessalonicesi, cosa succede? Che Dio permette una fregatura efficace nella loro vita, in modo tale che si freghino con le loro mani, perché non amano la verità. Quindi una qualsiasi cosa che gli dà un'apparente soluzione va bene. Dottore, sentivo gridare ai miei pazienti quando facevo pure il medico della muta, non voglio essere liberato dalla salsiccia, voglio essere liberato dal colesterolo. Non vogliamo essere liberati dal male, in quel caso dai grassi, ma dalle conseguenze del male. E questa è un'ottica purtroppo che anche nel mondo cristiano funziona così. Ecco perché dico, Dio non ci aiuta a nostro modo, non supporta i nostri mezzi di difesa, ma vuole portarci a soluzioni vere, perché Lui è convinto. E io ho provato a fargli cambiare idea, ma non si convince Dio. Lui è convinto che l'orgoglio è un male per me, e anche per te. Non si convince che è una caratteristica dell'essere umano, che è un istinto di sopravvivenza. No, non si convince. E quindi in qualche modo permetterà che nella tua vita tu vieni testato, vieni esaminato, perché questo male venga fuori. E sapete che la Chiesa è come un ospedale, in un certo senso, un luogo ospitale, dovrebbe essere la parola, l'etimologia dell'ospedale. Non so come siano gli ospedali qui da voi, da noi non sono tanto ospitali. Luogo ospitale. Ma che ne direste di un ospedale bellissimo svizzero, dove andate là, vi sembra un grande albergo, pranzo bellissimo, no? Che uno si deve portare sempre il mangiare da casa, eccetera, tutte cose meravigliose, se arrivano le infermiere tutte belle così, giornali, libri così, però arrivati ai esami dice no, esami non ne voglio fare, no, coloscopia non se ne parla neanche, esofago gastroscopia ma fagliela a tua madre. Esami di sangue, no, io voglio semplicemente stare in un luogo ospitale, nessuno deve vedere le malattie che ho. Ma perché sei là proprio per vedere le malattie? Quindi quando ci sono dei test o degli esami, alcuni non molto belli, un po' più cruenti, alcuni magari, se ci mettiamo il termometro, insomma non è un esame difficile, ma perché? Perché in qualche modo siamo convinti che quello che ci fa male deve essere evidenziato, deve essere portato fuori, perché poi si trovi una terapia. Tu sa dissertazione sugli ospedali. Nella anamnesi di persone che sviluppano il disturbo depressivo c'è la tendenza ad elevati obiettivi etico-sociali. Il cristiano è più predisposto, proprio perché ha standard più alti. Io voglio essere, non mi voglio accontentare di sopravvivere, voglio veramente l'armonia, voglio l'affetto vero, voglio le cose vere. Per cui paradossalmente la persona più predisposta poi a scoprire che queste cose vere non le ha realizzate. Quindi un elevato obiettivo, e quindi ovviamente uno scarso senso del valore personale, quindi, perché chiaramente se tu ti paragoni con un obiettivo elevato hai un concetto più piccolo, limitato del tuo valore, perché dici: io non sono arrivato a questo. Oh, lo sapete che ci sono persone che vanno in depressione perché avevano delle aspirazioni economiche così alte che anziché guadagnare, che ne so, 1 milione di euro in un anno, ne hanno guadagnato 100.000. Entri in una crisi depressiva, diresti: ma dateli a me quei 100.000, io mi accontento. Quindi, come vedete, ancora una volta il discorso è relativo alle aspettative, è relativo a quello che tu ti aspetti. E più alto è l'obiettivo, più grande è quello che vuoi raggiungere, più vai in crisi nel momento in cui fai un bilancio, e questo bilancio è fallimentare. Un esempio biblico, Elia, il quale ebbe una crisi di identità, certamente stava vivendo dei periodi difficili, c'aveva tutti contro, i profeti di Baal, Jezebel ce l'aveva con lui, insomma. Però a un certo punto guardate come si esprime, prima il re 19:4, ma egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a mettersi seduto sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire dicendo: basta, prendi la mia vita, o Signore, perché io non valgo più dei miei padri. Ancora una volta una crisi di identità, una crisi di valore, come a dire: io non sono riuscito a dimostrare agli altri, a me stesso, di essere migliore di mio padre, mi sento un fallito, mi sento una persona realmente su cui gli altri puntavano. È forse la condizione in cui tu questa sera ti senti. Ecco perché tante volte si affaccia il meccanismo depressivo, perché dice: avrei voluto essere una mamma diversa, avrei voluto essere una moglie diversa, avrei voluto essere un marito diverso, avrei voluto, io non valgo più, io mi sento in crisi. E quindi questo sicuramente è un altro meccanismo predisponente. O ancora, velocemente, concludiamo questi meccanismi psicologici predisponenti al disturbo depressivo. Questo concetto, dicevo, che poco fa ho espresso nel rapporto gettuale, ricetta di Paolo, vorrei che fosse senza sollecitudini, per cui chi compra come se non possedesse, chi ha moglie come se non l'avesse, sintetizzato poi da quel concetto: chi usa di questo mondo come se non ne usasse. Quindi usare, relazionarsi, stabilire dei rapporti affettivi, stabilire dei rapporti oggettuali, non ritirarsi in un eremo per non vedere nessuno, anche se anche quello, sapete, ha un valore tante volte, non da starci sempre. Io ho un'esperienza che mi ricordo, ve la voglio raccontare brevemente. Un po' di anni fa sono stato invitato a fare una conferenza in una specie di abbazia, diciamo, in un luogo che dovrebbe essere dalle parti del milanese, si chiama Maguzzano, non so se ne avete sentito parlare, credo che sia in Lombardia, la mia geografia è un po' deficitaria, ed era realmente proprio un centro quasi di eremitaggio, un centro dove non solo, forse non c'era neanche elettricità, non pigliavano i telefonini, non c'era televisione, non c'era niente, quindi io al solito con tutto computer, cose, internet, arrivo là, in stanzette proprio, c'era solamente tipo l'oculi, e devo fare una conferenza, non mi ricordo su che argomento. Allora, il primo giorno dicevo: ma come faccio senza sapere cosa succede in Italia, senza sentire il telegiornale, senza qua, senza là, non funziona questo, un cellulare non c'è, senza contatti. Primo giorno un panico estremo, senza tutti gli stimoli multimediali a cui siamo abituati. Il secondo giorno già è andato un po' meglio. Il terzo giorno, vi devo dire, ho cominciato a vivere un senso di consapevolezza spirituale così forte, così grande. Ma non era il luogo che aveva questa particolare benedizione, ma era il fatto di essere sottratto a tutte quelle cose che normalmente creano lo scenario in cui ci muoviamo. E questo ha cominciato a farmi scoprire in una maniera nuova la presenza di Cristo nella mia vita. Ho cominciato a sentire proprio una libertà, un amore, E ho detto: mi, ma questo è quello che voglio. Facciamo 3 tende, io voglio restare qua. Perché percepisco troppo bene, cioè mi sembra veramente che ho un contatto molto più forte con Gesù, il Gesù che ho dentro lo sento molto più reale, più vero, non l'ho fatto diventare una dimensione virtuale unita a tutti gli stimoli che ho, dove ogni tanto c'è pure spazio per Gesù. Sento veramente che è la fonte della mia gioia, della mia pace. Cosa voglio dire? Che questa realtà, dico, non abbiamo bisogno di andare in un convento o in un posto per capirla, la potremmo capire anche qui dove siamo, però tante volte siamo così presi, prendiamo così sul serio tutta la realtà visibile, tutti gli stimoli, che ci dimentichiamo di essere cittadini del regno di Dio. E tante volte il nostro rapporto con Dio è mediato da quanto puoi allietare il mio scenario, non da quanto tu sei la fonte vera della gioia. Cosa mi puoi dare, Dio? Perché avere una fede per una Punto se la posso avere per una Mercedes? Eccetera, eccetera. Una fede volta a cambiare lo scenario, ma non farci scoprire questa sostanza migliore, permanente, di cui parla lo scrittore agli Ebrei, che consapevolizzata ci permette di accettare anche la privazione di certe cose, quindi fa dipendere la nostra sicurezza non da quello che ci circonda, ma sempre di più da quello che Dio ha fatto dentro di noi. Questo è un principio di guarigione, l'ho appena accennato. Non prendere troppo sul serio la realtà visibile. Dice: ma io la vedo, la sento, la tocco, ok, ma dentro di te Dio c'è qualche cosa, ha messo qualche cosa che è molto più stabile di quello che senti, tocchi e vedi. E se non lo capiamo, continueremo a cercare il luogo ideale, il posto dove tutti mi amano, la chiesa ideale, che poi non esiste, uno va cambiando tutte le chiese e scoprono che tutte le chiese, essendo fatte da uomini, hanno le loro limitazioni. Ci sono chiese dove magari le limitazioni si vedono subito, ci sono altre dove si vedono invece le spiritualizzazioni estreme, diciamo camuffate da dichiarazioni di potenza, di dichiarazioni di onnipotenza, di successo, e poi veramente si ritrova uno sul cesso, dal successo al successo. Ma perché? Ma perché in realtà la guarigione del disturbo psichico, della depressione legata al concetto di perdita, e voi scoprirete che nella depressione c'è un meccanismo che ha a che fare come con un lutto, dove quell'oggetto che avevamo caricato di valore alla fine è una fregatura. Ma come? Ho fatto tanto, dicevo poco fa, per sposarmi, e poi ho scoperto che mio marito non solo non è Dio, ma il mio carnefice. Avevo fatto tanto per raggiungere quella posizione lavorativa bellissima e ora veramente sto schiattando, proprio sto crepando, non riesco più a reggere la responsabilità, eccetera, eccetera. Guai poi se la delusione non riguarda situazioni, oggetti, persone, ma riguarda l'immagine di noi stessi. Come a dire: mi sembrava di essere Dio e invece ho scoperto che sono tutt'altro. Mamma mia, che ferita per l'orgoglio, che ferita scoprire la fragilità, che ferita scoprire quella verità, che ferita scoprire che l'idolo che ci siamo fatti di noi stessi tante volte, ecco perché uno, non dico che deve arrivare al narcisismo, però tante volte dice: vabbè, di quello non mi fido, quello mi ha deluso, quello non va, quell'altro fa schifo, quell'altro cosa, ma almeno ci sono io. Ora finalmente sono rimasto solo, così starò bene. Ma quando mai? Là viene il peggio, perché prima hai l'illusione che i problemi siano gli altri, poi invece ti accorgi che il malessere è dentro di te. E allora magari fai come Elia e gridi: Signore, mamma mia, ho scoperto di essere una frana, distruggimi, voglio morire, me ne voglio andare. Ma l'umiltà è: voglio scoprire un modo diverso di essere. L'umiltà è accetto che tu hai fatto qualcosa per cambiarmi e voglio scoprirlo. Non rimango legato al mio idolo e quindi se il mio idolo è perso io sono distrutto dietro al mio idolo. Ma il problema tante volte della moralità rigida perfezionista, che spesso è una componente del candidato alla depressione, e dell'orgoglio di non potere farcela e quindi, come a dire, se non ce la faccio da solo meglio che muoio, sembra un ragionamento strano, è figlio dell'orgoglio. Se non ce la posso fare da solo meglio morire. Non è giusto che Dio mi deve perdonare se io sono cattivo, io devo cercare di essere bravo e allora poi mi potrò meritare il perdono. Bel ragionamento. Non è giusto, Dio mi perdona, ma io no, io sono più grande di Dio, quindi chi è questo Dio che mi perdona? Ora sembra giusto che se io ho sbagliato non devo pagare. Io devo pagare, io devo farmela pagare. E spesso nel meccanismo depressivo c'è questa sequela di colpevolizzazione, autocondanna, autopunizione della serie me la faccio pagare perché non sono stato la persona, la moglie, il marito, il figlio che avrei dovuto essere. Sono una frana, sono fallito, sono sbagliato. Il pensiero disfunzionale che si origina nel cogliere queste cose diventa un incubo che ti fa avere sfiducia nella realtà, sfiducia in te stesso, sfiducia nelle soluzioni. Alla fine la depressione diventa la protesta di chi non ha il coraggio di protestare. E ci sono tanti meccanismi, me ne sottolineo uno velocemente con una barzelletta, così vi svegliate. No, ma penso che siete svegli, comunque mi state seguendo. La differenza tra un russo e un americano, che si devono sottrarre a una conferenza di cui sono i guest speaker, cioè gli oratori principali, e a un certo punto non ci possono andare, non ci vogliono andare, cosa fanno? L'americano telefona all'organizzatore della conferenza e dice: oh, mi è venuto un mal di testa, non posso venire, una cefalea a grappolo, mi è venuto un'emicrania, mi è venuto, non lo so. Il russo gli viene realmente la cefalea e si sottrae. Cosa significa questa barzetta? Chi capisce cosa significa? Che ci sono persone che per sottrarsi alla responsabilità senza sentirsi in colpa devono stare per forza male, se no non si perdonerebbero il sottrarsi alla responsabilità. Non so se ci riflettete. È come se la malattia, in qualche modo un poco strano, ci aiutasse finalmente a dire: basta, non lo faccio. Allora c'è la persona che non si crede su uno scrupolo e dice: vai a quel paese, non lo faccio più, non mi interessa. C'è la persona che per il suo senso rigido, perfezionista, questa realtà del dovere essere, del non potersi sottrarre, del senso di responsabilità, o sta male sul serio o non si sottrae, deve crollare per sottrarsi, perché se no, se si sottrae, sentirebbe quella vocina che gli dice: ma come, ti sei sottratto, ma come, non è giusto, ma come. E questo lo metterebbe in una colpa, per cui paradossalmente in alcuni meccanismi la malattia non è qualcosa che uno teme, ma che uno chiama, perché poi paradossalmente può diventare un alibi per sottrarsi, per finalmente dire: cosa volete da me? Sto male, c'ho l'ernia al disco, abbassati tu. Questo è vero, cioè, se c'è l'ernia al disco non ti puoi abbassare, fai abbassare un altro. C'ho la depressione, basta, non mi chiedete più niente, sciopero totale. Ma questo è anche legato a un concetto di estrema responsabilizzazione, di estremo perfezionismo, di estremo scrupolo, di estrema rigidità con se stessi, difficoltà a perdonarsi. Ieri facevo l'esempio di Giuda, che è un po' tipo del candidato alla depressione e al suicidio, no? Voi pensate che Giuda intanto voleva veramente la morte di Gesù? No, perché sennò avrebbe finalmente dato un grido di gioia, finalmente ce lo siamo levati dalle scatole, questo Nazareno che è convinto che bisogna fare il bene, non ha capito il senso della vita, i soldi, il potere dei soldi, e che ha avuto questa stupidaggine di dare pure la banca e l'amministrazione dei soldi a me. Dico, ma finalmente non ci sarà qualcuno che mi... Ma no, evidentemente no. Quindi vive la colpa, vive il fallimento di un progetto che aveva concepito diversamente, non pensava che doveva finire così. Ma il problema suo non è il tradimento, il problema suo è la difficoltà a perdonarsi, il problema suo è l'orgoglio di non poter ammettere di avere sbagliato e di non poter accettare il perdono, per cui diventa pubblico ministero, nessuno lo difende, lui non si difende, imputato, pubblico ministero, emette il giudizio, stabilisce il verdetto, colpevole, si autogiustizia. Capite? Il meccanismo subdolo di orgoglio che ci può essere quando siamo a capolinea, quando siamo alla fine delle difese umane, quando siamo in una verità che non ci piace scoprire, ma anziché vedere l'alternativa di Dio stiamo lì a piangere, a tormentarci, a colpevolizzarci, dicendo ormai è finita. Quindi capite bene che la pazzia... Qua entro in un altro concetto, ma andiamo verso la conclusione, perché vorrei dare un piccolo spazio di domande anche su questa seconda parte. La follia, il disagio psichico, tante volte diventa una difesa dal male, dicevamo poco fa, ma anche una forma di libertà, di escamotage, di alibi per sottrarsi a qualche cosa che uno non riesce più a gestire. Qui entriamo in un campo più grave. Mi viene in mente la figura di Davide. Ricordate quando anche lui gode di quell'attimo di follia che gli permette un attimo di sottrarsi? Prima ha avuto un'esperienza con niente poco di meno che la spada di Goliath. Arriva in un posto dove c'è un sacerdote che si chiama Ahimelech, che già è un nome che già fa immaginare dei finali non belli. Ahimelech, come dire. E questo sacerdote ha un Davide impaurito, preso dall'ansia, preso dalla paura, preso dall'incubo di vedersi spuntare Saul da un cespuglio all'altro che lo distruggeva. Arriva là e gli danno questo annunzio bellissimo: guarda Davide, che qua abbiamo niente poco di meno che la spada di Goliath. E Davide dice: la Excalibur, la spada. Ma Davide, avremmo dovuto noi un attimo pensare, ma perché Goliath, come l'hai vinto? In un corpo a corpo, con la tua forza mentale, con i tuoi muscoli incredibili che neanche potevano reggere l'armatura di Saul, o l'hai vinto con la forza di Dio? Com'è che ora sei convinto di prendere la spada e di poter combattere? Ma questo è ancora tipo dell'illusione che noi cristiani abbiamo. Ora sì, c'ho la spada di questo ministero, di questo carisma, di questo qua, ora sì. Ma se leggete la storia, Davide poi ebbe ancora più paura. Perché? Perché aveva perso la fiducia nelle armi che Dio gli aveva dato, e quindi incontrare quella spada gli ha dato l'illusione di ritrovare la forza, il coraggio, ma poi è stato ancora più impaurito. E poi in questa sua paura, nel mentre che cammina, sente tutti i canti che esaltano la sua forza. Davide è quello che ha vinto un sacco, ha sconfitto un sacco di filistei. E dice: ma io qua me la sto facendo sotto, ma che cosa cantate? Io sto male, io sono un pauroso, non vi aspettate niente da me, io sono in crisi, sono depresso. Se leggete una parte del Salmo 31 vedete proprio che ci sono tanti sintomi della depressione. Io non ce la faccio qua, non vi aspettate, io non so fare niente. Momento di sconforto assoluto, quindi il sentire gli altri che lo esaltano gli dà fastidio, perché è come se si aspettassero che lui diventava e finalmente arriva alla corte del re Achis, e a quel punto l'idea furbastra: ora faccio il pazzo, così qua nessuno prenderà in considerazione. E cominciò a fare il pazzo, si faceva uscire la bava, faceva disegni. Così giustamente il re Achis dice: ma che mi avete portato qua un pazzo? Ci mancava solo il pazzo. Vedi che escamotage, ma vedi che meccanismo in realtà, in cui la follia in quel momento lo aiuta a non essere responsabile, a non affrontare la realtà. Solo che ancora una volta c'è chi lo può fare, come Davide lo fece finta di fare il pazzo, come tante volte noi facciamo così quando vediamo una situazione dove non sappiamo gestire, cominciamo a urlare, facciamo i pazzi, facciamo uno tsunami familiare e tutto sembra che si calma. Ma ci sono persone che ci entrano proprio perché non sanno come elaborare una soluzione vera. E quindi quello con cui voglio lasciare questa sera è questa convinzione che, anche se la vostra sincerità, la vostra conoscenza, il vostro cammino cristiano vi ha portato a scoprire di più il disagio psichico, anche se il vostro cammino cristiano, vi faccio il mio esempio, io dopo il periodo di conversione, tutto perfetto, tutto bello, poi sono iniziati veramente i lavori di ristrutturazione e ho dovuto scoprire che dietro quella mia parvenza di self-control all'inglese, falso calmo, c'era tutt'altro. E ho cominciato, uno, a dovere prendere atto di una carica di aggressività che è altro che essere tollerante, amorevole. Veramente c'era una rabbia dentro di me che avrei fatto a pezzettini gli altri. Qualche segnale c'era anche prima, tant'è vero che ogni tanto mi piaceva vedere tutti i film di karate, di cose, però non ci facevo caso. Ma com'è che mi piace vedere questi che fanno pappa, si ammazzano, io che sono un pacifista? Io evidentemente c'era un segnale di qualche cosa. Ma poi ho dovuto scoprire questa carica di aggressività, per cui altro che dire gli altri sono violenti, ma mi sono reso conto che io stesso avrei potuto prendere il crick e da qualcuno che mi tagliava la strada scendere e dargli un colpo di crick in testa, mentre io ero un tipo che non faceva male a una mosca, figurarsi. Ho dovuto scoprire, ho dovuto imparare ad arrabbiarmi, ho dovuto scoprire, dare un linguaggio a delle emozioni che avevo tenuto nascoste e che quindi procuravano un sacco di disturbi psichici, come leggerete nel primo capitolo del libro. Soffrivo di fobie, di ossessioni. Ma perché? Ma perché in realtà avevo un controllo, facevo meditazione trascendentale, ero un fautore del controllo della mente. Infatti avevo semplicemente addomesticato tutti gli esplosivi, c'era veramente un arsenale controllato. E probabilmente è quello che c'è in te, nella misura in cui hai cercato di controllare quell'arsenale, è venuto fuori l'ossessione, è venuto fuori un po' di depressione, è venuto fuori la somatizzazione, la colite, la gastrite, perché stai cercando semplicemente di controllare umanamente queste cariche esplosive. Ma Dio ti dice: lasciale venire fuori, perché io ho una soluzione vera, ma io non lo sapevo. Quindi lungo il percorso a un certo punto ho dovuto cominciare a scoprirmi sempre più arrabbiato, sempre più pauroso, sempre più. E ho dovuto capire che la soluzione di Dio non è una toppa vecchia sul vestito, cioè una toppa nuova sul vestito vecchio, non è una verniciata di cristianesimo, ma è lo scoprire questa vita nuova, meravigliosa, che Dio ha messo in noi. E io vorrei concludere un attimo pregando un momento per tutti voi, proprio perché questa consapevolezza del tutto è compiuto possa avvenire dentro di voi. Una consapevolezza dove non solo vedete i pezzi che non funzionano, che sapete ci sono due approcci: c'è chi vuole vedere sempre il pezzo rotto e dice ma sono rotto e mi sono rotto di essere rotto e c'è invece quello che dice pezzo nuovo, pezzo nuovo, ma non vede dove va essere montato il pezzo nuovo. Allora, quando si deve sostituire un motore, ecco, se il tuo motore dà qualche segnale, soprattutto in salita, cioè se va in discesa il problema sono i freni, e infatti attenzione, se vai senza freni gli incidenti sono belli grossi. Ma se vai in salita, e quando si parla di salita si parla di pazienza, di tolleranza, di vincere il male con il bene, eccetera. Se vai in salita si cominceranno a rivelare i pezzi che non funzionano nella tua mente. E la soluzione non è né invertire la marcia e dire aspetta a me che vado in salita, quindi te lo puoi sognare, ma è cominciare a vivere questo processo che la Bibbia parla: avete imparato per quanto riguarda la vostra condotta a spogliarvi dell'uomo vecchio che si corrompe secondo le passioni ingannatrici e a rivestire l'uomo nuovo creato a immagine. Questo processo in cui leviamo progressivamente i pezzi vecchi, i pezzi che non funzionano, non le persone che non funzionano, i pezzi che non funzionano della nostra mente, si chiama rinnovamento della mente, e rivestiamo i pezzi nuovi. E allora l'importante è sapere che Dio ha messo tutti i pezzi di ricambio dentro di te. Questa è la cosa bella. Ma va, ora che ho perso la pazienza, ora che non sopporto più nessuno, come farò a vivere? Ora viene il bello. Ora Dio ti vuole fare scoprire quello che Lui ha fatto. Fino ad ora hai usato le tue risorse, hai esaurito il carburante, non puoi arrivare da nessuna parte, vivi un disagio psichico, vivi una somatizzazione dell'ansia, vivi un disturbo ossessivo compulsivo, vivi qualunque, perché magari stai facendo vedere a Dio, vedi Dio, almeno io combatto, vedi che combatto, ma a me non mi interessa che combatti, dice Dio, a me interessa che poi scopri la vittoria. Perché qualcuno dice, ma vedi Signore come io lotto contro i pensieri impuri, io tutto il giorno sto a pensare, non devo pensare quello, non devo pensare, e ci penso, non devo pensare, ma Dio dice, ma sbaglia almeno, non è un incoraggiamento a sbagliare, perché è più grave il fatto che stai tutta la vita a pensare, a essere ossessionato dal male, e questo è il male più grande. Sbaglia, accorgiti che sei fragile e scopri che non è dicendo domani non lo faccio più, Signore questa volta veramente è l'ultima, questa volta non guarderò più quello spettacolo pornografico, questo è più per i maschietti, no, non è col non lo farò, ma è scoprendo veramente la tua progettualità, il tuo amore, scoprendo quello che tu mi vuoi fare vivere, che io potrò dire no al male. Non lo posso dire no al male se non vivo un'alternativa di pace, di amore, di gioia vera. Faccio finta di dire no, dico ni, e poi la mia testa è là, all'osso, subito pronto a rispolverarlo. E io ho visto che le battaglie più grandi nella mia vita non le ho vinte quando mi sono imposto la logica del volli, fortissimamente volli, ma quando mai? Una fregatura dopo l'altra, più voglio e più sbaglio. Ma quando ho scoperto l'amore, la grazia di Dio, questo miracolosamente determina un cambiamento, determina la possibilità di amare quello che odierei e di avere un rifiuto per quello che mi potrebbe attirare e coinvolgere. Non sono diventato uno che si è messo il prosciutto negli occhi, vedo, anzi le tentazioni sono più grosse, ma il miracolo è scoprire la nostra dimensione spirituale, non essere costretti ad adempiere le tentazioni, non essere costretti a costruire degli alibi, non essere costretti a trovare delle false soluzioni. Domani parleremo proprio di questa dimensione che ci fa passare da quello che ci sembra bene a quello che è bene. Quante volte abbiamo pensato che qualcosa era bene per noi? E poi abbiamo scoperto che non è così. Ognuno di noi ha delle immagini distorte su qual è il vero bene, ma Dio lo sa e ci vuole portare al vero bene. E quindi voglio pregare un attimo perché questa consapevolezza possa venire in voi, e senza bisogno di meccanismi quasi in cui vi autosuggestionate, dichiarate, proclamate, cacciate, esorcizzate, tutte queste cose che si fanno tante volte perché uno non vuole cambiare veramente, allora deve fare un sacco di dimostrazioni, ma in cui scoprite veramente questa ricchezza, questo valore meraviglioso che Dio vi ha dato. Lo Spirito Santo questa sera vi vuole presentare il vostro vero voi stessi. Come se dicesse: Marco, vieni qua, andiamo. Cioè, dove andiamo? In qualche lontana galassia? No, andiamo nella terra promessa dentro di te, andiamo in quel luogo meraviglioso che mi è costata la vita di Cristo, andiamo lì a lezione, andiamo lì a scuola di pace, di amore, di giustizia, perché lì comincerai ad essere sfamato e assetato. Beati gli affamati e gli assetati di giustizia, perché saranno saziati. Ma quando? Ma dove, Signore? Ma dove stai guardando? L'essere sfamato e l'essere saziato. In questo momento hai bisogno di guardare nel regno di Dio dentro di te. Non puoi guardarti intorno, sennò in questo momento diventi ancora più incavolato, ancora più amareggiato, perché non sta trionfando in questo momento la giustizia intorno a te. Però c'è un luogo questa sera dove Dio ti vuole portare, e non è in uno stato alterato di coscienza, è nel tuo spirito. È lì dove sei una nuova creatura, è lì dove le cose vecchie sono passate. Qui c'è un cantiere lavori in corso, ma non sei la tua mente. Questo per me è stata una scoperta incredibile. Io avevo dato un grande potere alla mia mente, mi sentivo veramente uno che poteva, e poi ho scoperto che la mia mente mente. E ho dovuto scoprire che la verità non era la mia mente, ma la mia natura spirituale. Ho dovuto scoprire che sono un essere spirituale con una mente che può essere trasformata, ma la mia vera identità è a immagine di Cristo. E questo è, bisogna che tu lo comprenda questa sera, che la vera identità tua non è tutti i lavori, tutte le cose che non vanno, non è contemplando le tue paure che sarai trasformato. Il popolo di Israele, contemplando la vanità, diventò vanità. Non è contemplando i problemi, ma è contemplando la soluzione, che questa soluzione prenderà piede gradualmente nella tua mente. Ci alziamo in piedi.